Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come sappiamo tutti, troppo bene, la vita è piena di prove, di difficoltà. E sto facendo una mini serie su questo discorso, abbiamo avuto due insegnamenti e stasera voglio fare un terzo insegnamento sulle prove. E come possiamo trovare rifugio e sollievo in mezzo alle prove? Se cerchiamo rifugio in Cristo. Immaginate con me, questo Simone deve proprio aiutarmi qui, un uomo che vive nella giungla, dove tutti vanno scalze, potrebbe essere anche Manuel, ma questa è la giungla. Egli un giorno calpesta una grande spina che rimane nel suo piede. Lo fa tanto male. Ogni passo che fa con i piedi fa un fuoco di dolore. Il piede si gonfia, infiammato, estremamente doloroso. Però giorno dopo giorno va avanti e non si ferma mai per guardare sotto il piede, per vedere cosa causa questo dolore. Molto intelligente, giusto? Non si ferma. Non dice, ma non avevo questo dolore, adesso c'è questo dolore, non migliora, addirittura peggiora. Se tu hai mai avuto una spina nel piede o una scheggia, tu sai che quando la togli inizi subito a stare meglio. C'è magari un po' di residuo di dolore, ma subito stai meglio. Quindi io direi che è stoltezza quando abbiamo un dolore così di non fermarci per vedere se c'è una scheggia o una spina. Non è tanto intelligente di solo andare avanti senza fermarmi, di ma perché ho questo dolore, cosa la causa? E se c'è una spina si può fermarsi e toglierlo via o chiedere aiuto a qualcuno e stare molto meglio. Allora, nella vita cristiana tanti credenti hanno tanto dolore, ma non si fermano a considerare se potrebbe essere una spina. Continuano a soffrire, a volte mese dopo mese, a volte anno dopo anno, quando potrebbero stare meglio. Allora, stiamo studiando le prove. E stasera vorrei parlare di un certo tipo di prova da cui si può essere liberato. Ed è la prova della disciplina di Dio. La disciplina di Dio. A volte le prove sono la disciplina di Dio. Allora è importante capire che non ogni prova è la disciplina di Dio. A volte la malattia è la disciplina di Dio, a volte la malattia non c'entra con la disciplina. A volte i pesi, l'ingiustizia del lavoro sono la disciplina di Dio, a volte non c'entra con la disciplina di Dio. Non è dal tipo di prova che capisci se è o non è la disciplina di Dio. Quindi non ogni prova è la disciplina, ma ci sono prove che sono la disciplina di Dio. La disciplina di Dio, la Bibbia dichiara in modo molto categorico, fa parte della vita di ogni vero credente. Perciò quando ci troviamo in una prova, soprattutto prove pesanti, è giusto, è saggio fermarci per valutare, ma questa prova è la disciplina di Dio? In Ebrei 12 leggiamo che ogni vero credente riceve la disciplina di Dio. Vi leggo Ebrei 12 da 5 a 8. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzioni, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Molto, molto categorico qui. Ogni vero credente, ogni vero figlio di Dio viene disciplinato. Non è alcuni sì, alcuni no, non è i peggiori, no. Ogni vero credente viene disciplinato. Chi ogni rara volta, chi molto spesso. Chi per poco tempo, chi per tanto tempo, perché non si ravvedono. Quindi, quando ci troviamo in una prova, è importante valutare se quella prova potrebbe essere la disciplina di Dio. Grazie a Dio, se è la disciplina di Dio e vogliamo vedere, Dio ci farà vedere. Mai nasconde da noi che è disciplina. Se io voglio sapere, se io mi umilio, Dio mi farà vedere senza attendere. Allora, vorrei considerare alcuni principi sulla disciplina. Quando guardiamo tutta la Bibbia, troviamo la disciplina di Dio ripetutamente in tutta la Bibbia, troviamo che prima che Dio manda la disciplina, come pratica manda sempre un preavviso, manda sempre qualcuno per avvertire del peccato, per spingere al ravvedimento. In altre parole, se ti arriva la disciplina, in qualche modo Dio ti avrà già parlato dal peccato per cui vieni disciplinato, ma tu avrai rifiutato di ascoltare. Avrai sentito, potrebbe essere nella lettura, la coscienza, un sermone, avrai sentito, ma avrai rifiutato di accettare, avrai negato, avrai ignorato questo avvertimento. E magari spesso Dio manda ancora, e manda ancora, che pazienza, ma arriva quel giorno, dove Dio manda ancora, arriva la disciplina. Allora a volte siamo duri. E non vogliamo vedere anche quando stiamo soffrendo. Pensate all'Antico Testamento. Vediamo tanti esempi in cui Dio mandava i profeti o i giudici per avvertire per anni, anni. E poi mandava la disciplina che a volte durava anni. Durava anni. Quindi, quando Dio manda la disciplina, principio numero uno, ti parla del peccato prima. Tu puoi rifiutare di ascoltare, tu puoi negare, tu puoi ignorare, ma ti parlerà prima. Certamente se Dio parla con me, magari tramite altri, o non importa come, ma ed io rifiuto volta dopo volta di ascoltare quello che Dio mi dichiara, io giustifico il mio peccato, lo vedo come non peccato, ma no, non è giusto che mi tratti così, o ignoro, quello che sia, arriva al punto dove io vengo accecato dalla mia durezza di cuore e non lo vedo più. Magari all'inizio il mio cuore era meno duro e vedevo un po', ma io nego, rifiuto di ravvedermi, arriva al punto che dove io non vedo più, arriva la disciplina, ma come mai? Perché già tempo fa ho rifiutato, ma non perché Dio non mi ha avvertito, mi ha avvertito, ma io da tempo, a volte anni, rifiutavo di ravvedermi e a volte Dio mandava avvertimento dopo avvertimento dopo avvertimento e mi indurisco. Oh, ma Dio è così pieno di bontà che ci ha detto tante volte. Che pazienza! Ma la pazienza di Dio ha termine. Non va avanti per sempre. Perciò il punto importante da ricordare qui è che quando Dio ci manda la disciplina, avrà già parlato ai nostri cuori, in qualche modo mostrandoci il peccato. Dio non va mai in giro con un bastone cercando chi può disciplinare e non sanno neanche del peccato. Quello non è Dio. La disciplina è l'ultima cosa che Dio usa quando abbiamo rifiutato ogni altra cosa. Quindi mi spinge a fare una domanda molto importante. Quando Dio ti parla, tramite la lettura, tramite la coscienza, tramite qualcuno che ti parla, tramite un sermone, quello che sia, tu ascolti? Tu ti umili per dire, quello rappresenta la mia vita. Lui sta descrivendo un peccato, ma quello è il mio peccato. Hai quel cuore? Questa lettura, guarda il cuore del popolo di Dio o di quella persona. Io ho quel cuore. Hai un cuore umile da valutare te stesso quando senti dalla lettura una conversazione, una predica, senti del peccato, hai un cuore umile da ascoltare Dio? Se qualcuno ti parla, tu ascolti? Sei pronto a riconoscere il tuo peccato, i tuoi peccati, e costa quello che costa? Perché a volte costa. Confessarli e abbandonarli è fondamentale. Allora, ho già menzionato il secondo punto. Primo punto, quindi, Dio preavverte del peccato. Secondo punto, che abbiamo già visto in Ebrei 12, che la disciplina fa parte della vita di ogni vero figlio di Dio. Se tu sei un figlio di Dio, tu avrai disciplina. Se non hai mai avuto disciplina, è una brutta evidenza che tu non sei un vero figlio di Dio. Perché Dio ci ama così tanto che quando siamo così duri di cuore che non vogliamo abbandonare un certo peccato, che può essere un atteggiamento, può essere un peccato non di azione ma di cuore, io non voglio accettare quello che la provvidenza di Dio mi ha dato. Per esempio, Dio magari ad uno dà la perdita di una persona cara, o dà la perdita o la mancanza di salute, o dà un lavoro pesantissimo, o dà situazioni difficili, un coniuge difficile, un figlio difficile, quello che sia. E se io non voglio, quello non è disciplina, è una prova. Ma se io non voglio accettare quello che la provvidenza di Dio mi ha dato, allora io sto nel peccato. Allora io sto nel peccato. La prova non è disciplina, è per fortificare la mia fede, ma io invece di guardare più a Dio, mi agito con Dio. Perché? Non è giusto! Fino a quando? È troppo tempo! Questo è ribellione contro la provvidenza di Dio. Se un coniuge, un marito, in questo esempio, può essere la moglie, non ama la moglie come dovrebbe, ma lei questo, ma lei quello! Ma Dio non ci dà. Se tua moglie o se tuo marito è buono, allora dovresti seguire il tuo ruolo. Non dice quello. Servi, ubbidite ai vostri padroni, anche quelli perversi, cattivi. Ma tu non conosci il mio dottore. No, tu non conosci la grazia di Dio che ti fortificherà. Quindi, la disciplina fa parte della vita di ogni vero figlio di Dio. Perciò, questo è importante, quando mi arriva, non devo essere scoraggiato. Non devo essere sorpreso. Non devo perdere speranza. Ma perché? Perché Dio ti ama. Perché Dio ti ama. E tu sei stato così testardo che per conto tuo saresti allontanato da Dio per sempre. Ma Dio ti ama troppo e manda la disciplina nella tua vita. Quindi la disciplina, arrivano preavvisi, fa parte della vita di ogni credente e perciò non devo essere sorpreso o scoraggiato quando mi arriva. Un altro fatto della disciplina importante capire, la disciplina di Dio è pesante. molto pesante. Non è un piccolo schiaccio sulla mano. No, no, nella Bibbia la disciplina non è mai leggera. È dolorosa, è pesante, molto. Leggo di nuovo in Ebrei 12, leggo da 5 ad 8, e notate la parola che usa per descrivere la correzione. È una parola fortissima. Leggo quello che dice. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come i figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Poi versetto 11. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Avete sentito la parola che descriveva com'è la disciplina? Un verbo? Flagellare. Sai cos'è flagellare? I romani flagellavano. Cos'era? Con le sfere di cuoio con pezzi di metallo dentro la persona legato con la schiena nuda e loro facevano con questo cordo con sfere e apriva la schiena. Poi questi pezzi di metallo o ossa aprivano la schiena fino al muscolo, fino alle ossa. Era orribile, orribile, terribile. E qui dice che Dio flagella. Ma non è cattiveria, non è cattiveria, è amore. Perché Dio sa quanto siamo duri e quanto per testa nostra andremo lontani da Dio per sempre. E fa del tutto per farci tornare e dopo tanti preavvisi arriva alla disciplina. Quindi è importante capire che la disciplina è pesante, quasi insopportabile. In 1 Corinzi 11, Dio guida Paolo a scrivere che quando i credenti non ci esaminano, che vuol dire non si fermano a riconoscere e confessare il peccato, arriva la disciplina dura e in quel brano descrive la disciplina come essere ammalati, infermi e molti morivano. Quindi non un semplice raffreddore. Mali fisici terribili che portavano anche alla morte. La disciplina di Dio è pesante perché il nostro cuore è duro. Pensate all'Antico Testamento. Il popolo di Israele, il popolo di Dio, peccava spesso e rifiutava di abbandonare il peccato anche quando Dio mandava profeta dopo profeta. Perciò volta dopo volta Dio mandò la disciplina per farli abbandonare il peccato e tornare a Dio. E com'era la disciplina di Dio nell'Antico Testamento? Non andiamo a dettagli, ma lì, quando leggi dell'annuncio che Dio dà in anticipo, dove Deuteronomio 26, 27, 28, un elenco orribile. E quando sono venuti gli assiriani o i babilonesi, terribile, quando erano sotto nei giudici altri paesi, terribile, terribile, orribile. Perché il nostro cuore è così, così duro? Antico Testamento, Nuovo Testamento, la disciplina di Dio è dura, è dolorosa. Ma dobbiamo capire che non è punizione. Quello ha preso Cristo. È uno strumento di Dio per farci tornare a Lui. La disciplina di Dio serve per farci abbandonare il peccato che non volevamo abbandonare per tornare a Dio. Dio ci ama così tanto. Dio ci ama così tanto che quando rifiutiamo di abbandonare il peccato che ci tiene lontani da Lui, Lui manda la disciplina per purificarci, per la salvezza. Vi leggo uno dei peccati più brutti che troviamo nel Nuovo Testamento, 1 Corinzi 5. Un uomo sta in una forma di fornicazione abominevole, sta con la moglie del padre, evidentemente padre vedovo, si è risposato e questo figlio era abominevole. Ha detto, guarda, neanche i pagani fanno quello. E lui dice lì, vi leggo in 1 Corinzi 5, 4 e 5, Paolo, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, finché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Avete visto? Paolo, non in autorità sua, ma rappresentando Dio, guidato da Dio, ha dato questo uomo in potere di Satana a perdizione della carne. Satana vorrebbe far male a tutti, ma Dio non lo permette. Satana non ha il potere di decidere voglio fare morire quello. Satana non può fare morire nessuno quando vuole lui. Se Dio dice adesso arriviamo al giorno di quella persona, si serve a volte di Satana. Ma non è che Satana decide. Ma in questo caso, visto che questo uomo rimaneva nel peccato, Paolo ha detto, preghiamo per Dio di ritirare la sua protezione affinché Satana possa attaccarlo e farlo soffrire al punto di perdizione del corpo. Una morte dolorosa, terribile. Ma questo affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Non era cattiveria, era amore. Dio dice, io ho da salvare quell'uomo. E la Bibbia dice che nessun fornicatore erediterà il regno di Dio. Devo purificare il suo peccato e lui è duro, lo farò soffrire così tanto che lui griderà chiedendo perdono. Prima di morire. E sarà purificato. Quindi non era Satana che ha deciso di farlo morire, era Dio, servendosi di Satana. Mio papà, quando prima che fosse nato, ha dichiarato di essere credente, poi per degli scandali in chiesa, lui era giovane nella fede, ha lasciato la chiesa, indurito contro Dio per tutta la vita. E Dio lo ha fatto soffrire per 14 anni, in modo, mia mamma era infermiera, ha detto non avevo mai visto nessuno soffrire così tanto fisicamente e non morire. Cioè la sofferenza era tutti i giorni per 14 anni, una sofferenza terribile. Io lo vedevo e mi ricordo di aver scritto come riesci a sopravvivere. 14 anni perché mio padre è duro e Dio lo ha spezzato. E lui ha confessato i suoi peccati, è tornato a Dio. Un mese prima di morire, ma 14 anni di un dolore terribile, 14 anni giorno e notte, senza mai sollievo, ha provato tutti i medici, tutte le possibilità, nulla poteva aiutarlo. La disciplina di Dio può essere molto pesante, perché Dio ci ama così tanto. Mio papà era duro, se mio papà fosse ravveduto 13 anni prima, sarebbe finito 13 anni prima. Ma mio papà era duro, ma Dio è più duro e Dio ama di più. Dio ama di più. Ricordate che la salvezza vera sempre comprende la santificazione. Non esiste vera salvezza senza santificazione. Se uno dice io sono credente ma non segue Cristo, Primo Giovanni parla di quello. Se uno dice io lo conosco e continua il peccato, cosa dice? È bugiardo. La verità non è in lui. Ma quando un vero credente, che è vero credente, ma per una stagione che può essere lungo, rifiuti di ravvedersi, rifiuti di abbandonare un certo peccato o più, e rifiuta, 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 arriva la disciplina di Dio. E può essere terribile, può essere malattia, infermità, può essere la morte fisica, ma Dio lo santificherà. Quanto è meglio se noi lavoriamo con l'aiuto di Dio per santificarci, vedendo, confessando i peccati, chiedendo agli altri: se vedi qualcosa in me, dimmelo, perché voglio vedere e confessare ogni mio peccato, e umilmente accettando quando altri ci parlano del peccato. Dio ci santificherà o appoggiandoci mentre noi ci santifichiamo, oppure tramite la disciplina. Ma Dio ci porterà ad abbandonare i nostri peccati. Quindi, ripasso i punti che abbiamo visto. La disciplina fa parte della vita di ogni vero credente, ma Dio sempre ci dà un preavviso, esortandoci prima di lasciare il peccato, e siamo noi che rifiutiamo, se no non manda la disciplina. Dio non ama disciplinare, Dio ama benedire, ma se io rifiuto, ignoro, al punto che non sento più, non sento più. Magari sento gli stessi insegnamenti, ma dove prima magari mi toccavano, non mi toccano più, perché il mio cuore è così indurito. Ma questo non è colpa di Dio, è colpa di me. Quindi Dio ci dà preavviso. Quando arriva non dobbiamo essere scoraggiati. Cosa mai? Come mai? Come mai? Dobbiamo dire: Signore, grazie che mi amo così tanto, e abbandonare il peccato. E quanto è importante che abbiamo cuori umili quando siamo in mezzo alle prove per esaminare. Signore, questo è da te? Questa è una prova sola o questo ha a che fare con una disciplina? Tantissimi brani nei Numeri, leggo un pezzo. Esempi nell'Antico Testamento di disciplina sono a volontà, li trovi dappertutto. Leggo nei Numeri: appena fuori dall'Egitto avevano visto grandi opere di Dio, se ricordate, nelle 10 piaghe sugli egiziani, Mar Rosso, tutto quanto, la colonna di fuoco e di fumo. E Numeri 11: ora il popolo si lamentò e questo dispiacque alle orecchie dell'Eterno. Come l'Eterno li udì, la sua ira si accese e il fuoco dell'Eterno divampò fra di loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè, Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense. Così quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco dell'Eterno si era acceso fra di loro. Poi capitolo 21 di Numeri, versetti 5 ad 6. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Se tu vivi nel deserto in una tenda di peli di animale, non riesci a scappare da un serpente. Tu sei lì a letto e entra sotto, te lo ci morde, non puoi difenderti. E molti morirono. Con un serpente velenoso vuol dire anche doloroso. Perché qual era il loro peccato? Si lamentavano del cibo. Si lamentavano del cibo che Dio aveva provveduto. Per noi sarebbe come lamentarci del lavoro. Il nostro lavoro è quello che ci provvede il cibo. Allora, è vero che non avevano una dieta ampia con mille cose, avevano la manna, ma era sufficiente. E si lamentavano perché non era a loro gradimento. Il nostro lavoro potrebbe non essere al nostro gradimento. Questo è un esempio molto paragonabile. E lamentandoci di questo lavoro che è da Dio, chi provvedeva la manna? E il Padre nostro, dacci il nostro pane quotidiano. Come che ci dà pane? in quale mezzo lavoro e lamentarmi contro quello che Dio mi ha dato per provvedere è grave e qui ha fatto morire molti di loro. Disciplina. Nei giudici, solo per dire, era pesante la disciplina di Dio. Giudici capitolo 6, una storia che si ripete più volte nei giudici, leggo la prima parte. Ora, i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece forte contro Israele, per paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero le caverne che sono nei monti e le spelonche e i forti. E andiamo avanti, avevo una vita terribile, con quasi niente da mangiare. E potremmo andare avanti per ore leggendo brani di disciplina di Dio ed era sempre terribile. Ma non è punizione. Non è punizione. È un atto di amore per farci tornare a Dio. Allora, visto che la disciplina fa parte della vita di ogni vero credente, ci arriva la domanda: come possiamo riconoscere la disciplina? Prima di tutto, se tu non sei umile da neanche accettare che potrebbe essere disciplina, se chiudi quella possibilità, non lo vedrai. Se qualcuno, sai, potrebbe essere, no, non voglio sentire, allora non vedrai e rimarrà nella tua vita se sei disciplina. Quindi prima cosa, per riconoscere la disciplina serve umiltà. Quindi, quando mi trovo in una prova pesante ed io prego e la prova rimane, ma non è quello il problema. La prova rimane, l'Apostolo Paolo, sua scheggia nella carne. La prova rimaneva, ma non trovo la pace. Non ho pace. Al punto che dico, ma dove è Dio? Sto male e sto peggiorando. E io prego e sto peggio di prima. Allora questo potrebbe essere perché hai disciplina. Perché quando hai una prova e non hai disciplina, puoi avere anche la pace e la gioia. E se tu non hai la pace e la gioia, perché forse non stai guardando a Dio. Potrebbe essere quello. Non è detto che sia disciplina, ma se stai pregando e sempre sei più schiacciato, è da valutare. Ma Signore, tu mi stai mostrando qualcosa che ho rifiutato di vedere prima? Salmo 32 ci aiuta a capire quello che potrebbe essere. Ascoltiamo quello che succede quando abbiamo un peccato che non vogliamo riconoscere, non vogliamo confessare, non vogliamo abbandonare. Forse non lo vediamo più perché abbiamo rifiutato di vederlo. Abbiamo letto dei giudei nel deserto che si lamentavano. Ho letto una volta anni fa che l'Italia, insieme con un altro paese, sono i più lamentoni in tutta l'Europa. Che proprio ci lamentiamo di natura di quasi tutto. Non so che sia vero, ma se io mi lamento da quando sono piccolo, e ormai mi sono lamentato da decenni, neanche mi riconosco, è normale per me. Ma non vuol dire che non è un gravissimo peccato, che non ho un cuore sensibile. Non ho un cuore sensibile. Io so che in questa chiesa ci sono stati insegnamenti, non una volta e non 10 volte, molto di più, che parlava del lamentarci. Ma ci fermiamo per dire mi lamento della provvidenza di Dio? Allora, Davide, che ha scritto questo Salmo 32, versetto 3, dice: mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davide stava male e solo peggiorava. Stava male e potevo cercare di stare meglio, cercare di svagarsi, ma stava male. E questo è una una evidenza che molto possibilmente c'è la disciplina. Ed era proprio la mano di Dio. La mano di Dio. La tua mano pesava su di me. Sai quanto pesa la mano di Dio? Non, la Bibbia non ci dice e non ha un peso di chilogrammi, ma tu pensi quanto pesa la mano di Dio se ti schiaccia? Esiste uomo capace per conto suo a sopportare la mano di Dio? No. E Davide inizia dicendo, mentre tacevo, non volevo vedere, non volevo confessare. Quindi c'era un periodo in cui rifiutava e poi alla fine Dio manda la disciplina, era orribile e Davide per un bel po' di tempo stava male finché non fu schiacciato da Dio. Allora, versetto 5. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Davide è stato così schiacciato che non resisteva più. E il suo orgoglio, la sua durezza furono distrutti, schiacciati, in modo che poteva tornare a Dio e avere la gioia di nuovo che non aveva prima. Salmo 51 parla di quello. Oh, che cuore! Dio avrebbe potuto lasciare Davide nel peccato, ma lo amava troppo. Io voglio e prego tanto che possiamo vedere che la disciplina non è cattiveria, è amore. Allora, come posso riconoscere la disciplina? Molto spesso siamo così abituati a non vedere i nostri peccati che è un grande aiuto, direi quasi essenziale in tanti casi, che servono altre persone che possono aiutarci. So che non è facile. Se io sono così indurito che Dio ha dovuto mandare disciplina, non è facile umiliarmi a punto di parlare con un altro, senti, no, io non sto sopportando queste prove, ma più prego, sembra che peggio ne diventino. Puoi aiutarmi ad esaminare il mio cuore? È difficile? Lo so, non è facile aprirci, non è facile accettare quando qualcuno dice guarda, io vedo questo peccato in te, non ho, avrei dovuto dirti prima ma non sei stato aperto. Serve questo, molto spesso serve proprio questo. La gioia arriva quando vediamo, confessiamo e abbandoniamo. Torniamo a Dio, questo è lo scopo della disciplina. Allora, tante volte non c'è la pratica di aiutare gli uni gli altri a vedere i peccati. E non è sempre facile. Certamente se io cerco di parlare con uno del suo peccato e lui si arrabbia con me, quale sarebbe la mia tendenza umana la prossima volta? Evitare di parlare con lui. Non è amore quello, non è amore per lui, è la via più facile per me, ma è naturale. Quindi voglio chiedermi, ma è facile parlare con me? È facile parlare con me? Le persone si sentono libere di parlare con me perché io colgo, ascolto di cuore con umiltà, o scatto, ma non è così, ma stai sbagliando, mi stai vedendo male. Come reagisco? Infatti se reagisco così è quasi sicuro che sono sotto la disciplina, perché già in me si vede questo orgoglio e durezza che non voglio neanche valutare. Ma a tutti dicono, quando vedi è buono parlare, cioè tu devi essere a posto prima. Abbiamo grandemente bisogno gli uni degli altri per vedere i nostri peccati. Voglio dirvi di un peccato molto brutto. Uno, dico un marito, potrebbe essere la moglie, può essere chiunque, vede un peccato in un altro e dice alla moglie, dice al coniuge, dice all'amica, dipende chi è, dice, sei una donna, dice all'amica, sai, hai visto tizio, hai visto quella donna, hai visto quel fratello, sai, lui fa così, lui ha questo, e vede un peccato e racconta al coniuge o a una donna, alla sua amica o un uomo al suo amico, ma non va alla persona. Non va alla persona, questo è peccato. Questo è, se tu fai quello, sei nel peccato. Se tu vedi un peccato e tu parli con qualcun altro e non vai alla persona, tu sei nel peccato. Allora, se io vedo e non so cosa dire e vado ad un credente maturo, ascoltami, c'è una situazione, ma io non so cosa dire, non so come spiegare, puoi aiutarmi? Quindi chiedo consiglio per poi andare alla persona, è un altro discorso. È un altro discorso. Lì non sto andando per parlare, sto andando perché voglio un consiglio. Ma solo parlare con un altro è un brutto peccato di sparlare, perché non sto aiutando la persona. Non fate questo. Oh, prego che possiamo essere sempre più una chiesa in cui c'è la prontezza di aiutare gli uni gli altri a riconoscere i peccati, prima per evitare la disciplina. La disciplina, in un certo senso, non serve se siamo teneri, pronti a vedere il peccato. Come dico, fa parte della vita di ogni figlio di Dio, ma per certi fa parte pochissime volte in tutta la vita, per altri è una cosa quasi costante che può durare decenni di anni. Io credo che quello di mio papà era disciplina e durava 14 anni. Prego che possiamo avere sempre più timore di Dio, per essere umili, per vedere il peccato, per confessarlo. Che cosa dobbiamo fare quando riconosciamo che questa prova pesante che mi schiaccia e la disciplina di Dio, riconosco che c'è quel campo che non volevo confessare prima. Forse ho ignorato, forse ho visto, forse ho rifiutato di vedere, ma adesso lo vedo. Non dobbiamo essere scoraggiati. Oh, dobbiamo essere incoraggiati. Oh, quanto grande il tuo amore, perché non mi hai solo abbandonato. No, tu mi ami, grazie per questo, grazie per questo. Non mi hai abbandonato. Avresti dovuto abbandonarmi, ma non mi hai abbandonato. Grazie, oh Padre. Poi confesso il mio peccato e i miei peccati e guardo a Gesù Cristo e ricevo, accolgo pienamente il vero perdono. E ringrazio Dio per il suo amore per me, per un Salvatore in cui c'è perdono. Per lo Spirito Santo, se è il caso, per quel fratello o sorella che mi ha parlato, anche se non era facile. E riprendo il cammino, perché Dio ci disciplina per quale motivo? Per purificarci, perché vuole più comunione con noi, vuole benedirci, vuole prepararci ad essere più come Cristo. La disciplina è dolorosa, ma la disciplina produce un bel frutto di giustizia. O che possiamo vedere sempre di più l'inganno del peccato, l'inganno dell'orgoglio che non vuole vedere il peccato, e che possiamo vedere l'immenso infinito valore di stare in comunione con Dio. Comunione con Dio non è essere attivo nella Chiesa, comunione con Dio è essere puri di cuore. Puri di cuori, che questo vuol dire riconoscere e confessare i peccati, anche quelli che ormai ci sono da anni e solo fanno parte di me, ma mi ostacolano da stare vicini a Dio. Ma in Cristo c'è perdono. Se confessiamo i nostri peccati, Dio cos'è? È fedele ed è giusto, in base al sacrificio di Cristo, a perdonarci e anche a purificarci da ogni iniquità. Prego che raramente ci servirà la disciplina, che correremo subito, ma quando serve, grazie a Dio che c'è. Vuol dire che Dio sta portando a compimento la sua opera in noi. ringraziamo il nostro Padre. Oh Padre, tu avresti ogni diritto di schiacciarci via da te, ma non lo fai. Questo è incredibile, questo è grazia, questo è amore, un amore non in base a quello che hai visto in noi, un amore che viene da te. Grazie per il perdono in Gesù Cristo. Grazie per il perdono che non meritiamo mai, ma soprattutto quando ci parli del peccato e rifiutiamo di vedere o rifiutiamo di confessare. E sei costretto, per modo di dire, a mandarci la disciplina dura, dolorosa, la disciplina che ci fa star male, ma non è per farci soffrire, è per farci abbandonare il peccato e tornare a te. Oh, ti prego che possiamo vedere l'inganno del peccato, l'inganno del nostro orgoglio e l'immenso valore di comunione con te in Gesù Cristo. Ti prego che possiamo essere sempre più una chiesa dove ci aiutiamo gli uni gli altri a vedere il peccato e a vedere Cristo. Opera così, ti prego, per la tua gloria in mezzo a noi. Grazie che ci ami così tanto, che fai tutto il necessario per portarci sempre più a te. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.